Io sono nato a Colle Valdelsa l'11 dicembre 1922 da una famiglia di insegnanti. La mia infanzia è stata normale.
Questa è la voce di Vittorio Meoni, protagonista della resistenza partigiana in Valdelsa, sopravvissuto all'eccidio di Montemaggio. Questa testimonianza è stata raccolta più di 30 anni fa, nel corso di un'intervista in cui ha raccontato la propria vita.
Mio padre era antifascista, tant'è vero che credo abbia obbligatoriamente preso la tessera del fascio dopo il 1933, quando il fascismo, pena il licenziamento, obbligò tutti i pubblici dipendenti a iscriversi al partito fascista. Mia madre invece aderì al partito fascista e credo che negli ultimi anni 20 fosse addirittura anche responsabile del fascio femminile di Colle. Non c'erano stati particolari contrasti, tutt'altro, anche perché mio padre, forse questo non è un aspetto del tutto positivo, diciamo, con noi figli, con me soprattutto, che ero il maggiore, non aveva mai parlato di politica.
Il fascismo è al potere. Benito Mussolini ha sottratto la libertà agli italiani. Niente più elezioni libere, niente più stampa indipendente, nessuna opinione. La parola del duce è legge.
In quel periodo, in tutti quegli anni, frequentavo le organizzazioni giovanili fasciste, da Palilla, Avanguardista, no? E poi, una volta entrato all'università, mi iscrissi al GUF, cioè Gruppi Universitari Fascisti. Ed era un'adesione convinta la mia.
GUF, Gruppi Universitari Fascisti. Il loro compito? Diffondere la propaganda fascista e formare la futura classe dirigente dello Stato. Le menti dei giovani vengono manipolate dal partito, tuttavia riescono a sopravvivere alcuni ambienti di relativa autonomia.
Io ero iscritto all'Azione Cattolica e frequentavo la parrocchia della zona dove abitavo. C'era un viceparroco giovane e questo viceparroco, Don Mario Lupori, chiaramente manifestava delle idee, insomma, che per chi voleva capire e approfondire, insomma, erano idee contrarie al fascismo. Tant'è vero che durante una delle conversazioni che io avevo frequentemente con lui, gli posi questa domanda in maniera molto netta. Dico: "Ma Don Mario, mi dica se sono conciliabili la dottrina sociale cattolica e la dottrina del fascismo?" E lui mi rispose apertamente: "No, sono inconciliabili." Per me quello fu il punto di svolta, perché dovetti fare, diciamo, una scelta, no? E la mia scelta fu quella di pormi criticamente nei confronti del fascismo.
È il 1942. L'Italia è in guerra da 2 anni al fianco della Germania nazista. La situazione è sempre più critica. Sconfitti in Africa, in Grecia, crisi economica, fame e miseria. Il malcontento dilaga nelle città. I giornali parlano delle vittorie, ma al mercato manca il pane.
Un giorno all'università, quando trasmettevano un discorso nel quale Mussolini, nonostante l'andamento non favorevole della guerra, si diceva convinto che la guerra, l'Italia e la Germania l'avrebbero comunque vinta, no? Di fronte agli applausi della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ai diversi passi, diciamo, del discorso di Mussolini, c'era il grido "Duce, duce". E E io mi ricordo, ero lì in un'aula insieme ad altri studenti e a voce alta dissi: ma perché questi invece di gridare duce duce non gridano pane pane? Che allora c'era il tesseramento e si soffriva anche la fame oltretutto, no? Beh, la cosa lì per lì non ebbe un'immediata ripercussione, però dopo qualche giorno fui chiamato dai dirigenti del GUF e in previsione che ci potesse essere uno scontro anche fisico, io mi feci accompagnare da un compagno d'università piuttosto robusto, dissi: ma vieni con me perché sai, non si sa mai, insomma, no? Lì non ci fu lo scontro fisico, però mi chiesero se io ero fascista, risposi di no, che lo ero stato ma non lo ero più, e quindi dopo qualche giorno mi arrivò una lettera con la motivazione dell'espulsione dal GUF. E la motivazione, me la ricordo bene anche ora, era questa: venivo espulso per assoluta e dichiarata mancanza di fede fascista.
Per il fascismo il controllo dell'economia è necessario e inevitabile. Vengono istituite le corporazioni, che mirano a rimuovere le divisioni in classi sociali e le libertà sindacali.
Si arriva alla fine di marzo del 43, quando io partecipo ad un convegno sul corporativismo fascista. A questo convegno partecipavano 400-500 giovani, ma non spontaneamente. Quindi in quell'occasione questi giovani erano stati portati a questo convegno che era presieduto da un gerarca fascista. Ci fu un'introduzione di questo gerarca che naturalmente esaltò il sistema corporativo fascista e poi chiese se c'era qualcuno che voleva intervenire. Io chiesi la parola, l'unico che chiese la parola, e dissi che secondo me doveva essere democratizzato in qualche modo. Per esempio, dissi, i segretari, i vertici di ogni corporazione dovevano essere eletti dalla categoria e non nominati dall'alto da Mussolini. Mi bastò questa affermazione perché questo che presiedeva il convegno mi tolse la parola. Allora lo vorresti eleggere te invece del duce? Il responsabile di una corporazione? Dice: sì, certo, risposi. E quindi a quel punto mi tolse la parola e mi mandò via, in malo modo: no, vai, levati, vattene di qui. E io me ne andai. Dopo qualche giorno mi chiamarono lì alla sede della Gioventù Italiana del Littorio. Mi chiesero naturalmente se io ero di idee fasciste o no. Gli dissi apertamente che non ero di idee fasciste. Dissi: badate, se non avete altro da dirmi, io me ne vado, perché non voglio far tardi a una lezione che ho tra poco. Dopo qualche giorno da questo episodio vennero due della questura a casa una mattina e mi dissero che io dovevo andare in questura per degli accertamenti, e io che avevo lezione di diritto internazionale, mi ricordo, io posso prendere il libro? Dice: sì, dice, perché sarà questione di un'ora, poco più, va bene. E lì invece mi trasferirono al carcere io mi ricordo fui arrestato il 3 di aprile del 43 e stetti in carcere fino alla fine di maggio. La commissione provinciale, allora c'erano delle commissioni provinciali per giudicare i reati politici, no? In un primo momento mi aveva condannato a 5 anni di confino di polizia. Poi attraverso la Pira e attraverso l'arcivescovo di Firenze, che intervenne verso le autorità fasciste, questa condanna fu trasformata nella libertà vigilata.
È l'estate del 1943. Gli alleati invadono l'Italia. Il 25 luglio cade il governo fascista e la libertà vigilata di Vittorio termina. A settembre viene reso pubblico l'armistizio tra Italia e alleati. I nazisti occupano gran parte della penisola e viene fondata la Repubblica Sociale, regime collaborazionista guidato da Mussolini.
I primi di novembre io dovevo preparare un esame all'università e si doveva preparare insieme con un mio amico e una ragazza studentessa con noi. Mentre ero lì che si studiava, bussarono alla porta e entrarono i fascisti e mi arrestarono. La mattina successiva mi trasferirono in via Benedetto Varchi a Firenze, dove fu la prima sede della banda di carità, perché accanto alla Federazione Fascista ufficiale, diciamo, no, del ricostituito partito fascista, eccetera, si era formata questa banda di fascisti che aveva come compito quello di arrestare gli antifascisti, torturarli, interrogarli, no? Ecco. E la banda Carità poi è diventata famosa.
Villa Triste, il terrore degli antifascisti, luogo dove avvengono interrogatori e torture, è la sede della banda Carità, manipolo di squadristi comandato da Mario Carità, già in adolescenza coinvolto nella violenza delle camicie nere.
Insieme ad altri 2 studenti universitari che loro avevano arrestato, uno era un certo Federici, era uno studente di medicina del quale poi non ho saputo più nulla, mentre l'altro era Aldo Braivanti, e quindi tutti e 3 ci sottoposero a una serie di interrogatori perché da noi volevano i nomi degli antifascisti. Per me fu semplice, diciamo, dire non dare nomi perché non conoscevo nessuno. Mentre Aldo Braivanti sicuramente faceva già parte dell'organizzazione clandestina comunista, e lui, che pure i nomi li conosceva, non fece mai un nome, e quindi furono 3 giorni e 2 o 3 notti, insomma, in cui si veniva sottoposti continuamente a interrogatori, a violenze, torture, eccetera. Il terzo giorno fummo chiamati tutti e 3 insieme da Carità e ci disse: ecco, se entro stasera alle 7 voi non avete riempito di nomi questo foglio, poi sarete condannati a morte. Alle 7 fummo richiamati e si presentò questo foglio in bianco. Aprirono questo rifugio e chiamarono uno di noi 3. Si sentì raffiche di mitra. Chiamarono il secondo e io rimasi solo. E sentì raffiche di mitra. Quando riaprirono il rifugio, disse: ora tocca a me. E invece rimandarono giù tutti e 2. Quindi era stata una finta fucilazione per vedere se riuscivano da noi ad avere questi famosi nominativi di questa famosa cellula comunista. E di lì ci trasferirono al carcere delle Murate. Trasferirono me e Braivanti, e per me quel periodo, che durò tra i primi di novembre e fino alla vigilia di Natale, il 24 di dicembre, per me quel periodo fu decisivo, perché parlando continuamente con lui, insomma, io mi convinsi della scelta di diventare comunista.